Cara famiglia di Radio Mater, anche per questo quarto sabato del mese di novembre siamo insieme. Grazie, grazie di cuore per la vostra fedeltà, grazie alla mamma, siamo anche nella festa, la sua festa, ecco, la Madonna della Medaglia Miracolosa, che per Radio Mater è molto molto importante, che i raggi che escono da quelle due mani possano, ecco, illuminare due carissimi amici che abbiamo oggi. Ecco, ma non vi dico niente, prima invochiamo il dolce ospite dell'anima. Facciamo un luminoso segno di croce, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo il dolce ospite dell'anima, perché oggi quanto avverrà attraverso, ecco, le frequenze di Radio Mater possa essere di sollievo a tanti tanti genitori e forza, contributo per un mondo migliore. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sghiato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cara mamma della Medaglia Miracolosa, come abbiamo già invocato prima, ecco questi due fari di luce che scendono dalle tue mani, questi raggi luminosi, possano, ecco, passare attraverso questo ascolto oggi, portare tanta pace, forza, coraggio, ecco, rinnovata luce nei cuori di tanti genitori feriti. Ti invochiamo, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Immacolata, prega per noi. Ecco, cari radioascoltatori, vi dicevo, oggi è una puntata molto molto importante. L'ultima volta abbiamo avuto il dono di ascoltare Laura, la mamma di Teresa, che Ruocco, che ci ha illuminato con una testimonianza bellissima, ecco, d'amore di questa bimba. Tempo fa abbiamo avuto il dono di ascoltare il papà di Manuel, ecco, questo guerriero della luce che ci ha guidati per più di una puntata. Bene, oggi li ascolteremo insieme. Ascolteremo papà Peppe, che ci, ecco, ci rinfresca il cuore con il grande Manuel, e riascolteremo mamma Laura, come vi avevo promesso, ecco, come gli ho fatto strappare la promessa anche a lei, dire, abbiamo dovuto finire in, ecco, troppo velocemente, perché erano tantissime le cose da sviluppare insieme. Oggi lo faremo in una maniera un po' particolare. Quindi innanzitutto direi salutiamo i nostri due amici, non sono ospiti, sono amici, perché in Radio Mater siamo tutti amici, non c'è nessun ospite, è una famiglia, ecco, che si delizia della sovrabbondanza di grazia. Caro Peppe, sei in linea?
Sì, sì, sono in linea, Don Eligio, pace e bene.
Grazie di esistere, grazie ancora di donarci, ecco, anche questo... Questo grande, grande, grande guerriero della luce.
Ma c'è bene Laura pure.
Ecco, Laura è anche in linea?
Sì, certo, non è Gigio, salve a
ben
tutti.
Trovata, ben trovata Laura. Grazie. Grazie di esistere anche, grazie di questo dono di Teresa. ho qui davanti, da quando abbiamo fatto la trasmissione scorsa, la mia malattia è un dono. Guardo questo sorriso, ma lo stesso Peppe mi diceva, quando ha inviato l'immaginetta, è rimasto conquistato, nel vero senso della parola, da questo Giglio Candido, ecco, nel giorno della prima comunione. Ecco, carissimi, allora adesso facciamo in questo modo qui. Adesso ascolteremo il canto di Manuel. Ecco, questo canto che è stato regalato a Manuel, che ha delle parole meravigliose. Direi che è sintetizzata, ecco, in poche parole, una storia luminosissima. Dopo di aver ascoltato il canto di Manuel, ascolteremo il canto che è stato composto, come vi ho spiegato la volta scorsa, il canto di Teresa. Ecco, uno ha un significato profondo, con delle sfaccettature e scintille di luce straordinarie. L'altro canto è intriso, è un arabesco d'amore formato da passi della Sacra Scrittura, tolti sia dal Vangelo, sia dal Cantico dei Cantici, sia dall'Apocalisse, sia dai Salmi. Perciò ecco che Manuel e la nostra piccola Teresa oggi possano illuminare papà e mamma, ecco, che sono qui presenti, per poter cantare la luce. Ecco, ricordatevi, ho letto un passo proprio questa mattina del libro della Sapienza, dove viene detto: divenuto caro a Dio, fu amato da Lui, poiché viveva fra peccatori, fu trasferito. Fu rapito perché la malizia non ne mutasse i sentimenti, o l'inganno non ne traviasse l'animo, poiché il fascino del vizio deturba anche il bene, e il turbine della passione travolge una mente semplice. E di questo, ecco, voi due siete perfettamente testimoni, che giunto in breve alla perfezione ha compiuto una lunga carriera. La sua anima fu gradita al Signore. Ecco, allora adesso facciamo così, dedichiamo questo spazio proprio all'ascolto. Ascolteremo il canto di Manuel. Poi, subito dopo, senza nessun intervento da parte mia, ascolteremo il canto di Teresa. Io inizio subito, mentre voi ascoltate, cari due genitori, ecco, inizio subito a chiedervi, a distanza di qualche anno, da quanto avete potuto vivere accanto al letto dei vostri figli, all'altare, tenendo per esempio presente che in questo momento, non lo so se Peppe lo sa, ma dove è stata sepolta Teresa, addirittura c'è un altare. Si può dire che la tomba è diventata un altare. Cioè, qualcuno direbbe coincidenze. Ah, io amo dire Dio incidenze. E se poi il Signore mi ha fatto conoscere prima Manuel e poi Teresa, vuol dire che c'è qualcosa che anche per me è importante, e se lo è per me, lo è per tutti noi. Va bene? Allora adesso, ecco, vogliamo ascoltare il canto di Manuel e poi subito il canto di Teresa.
Una vita davvero speciale. Ciò che gli altri non vedono, ciò che gli altri non vivono, io vivo cose bellissime. Caro mio Gesù,
una vita davvero speciale. Ciò che gli altri non vedono, ciò che gli altri non vivono, io vivo cose bellissime. caro mio Gesù, quando il mio ritorno a casa, caro mio Gesù, se ti chiamato a carezzato, caro mio Gesù, un abbraccio ed un sorriso, caro mio Gesù, perché sei tu il mio vero amico, ed è con te che io vivo, caro mio Gesù, poter amare gli altri, caro mio Gesù, con tutto il cuore e la mia vita, caro mio Gesù, tu non mi abbandoni mai, caro mio Gesù, perché sei tu roccia e fortezza, e trovo in te la mia salvezza.
Ogni cosa è un dono speciale, montagne ed il mare, la luna ed il sole, i paesaggi bellissimi.
Caro mio Gesù, quando il mio ritorno a casa,
caro mio Gesù,
sentirmi amato, accarezzato, ed un sorriso,
caro mio Gesù, perché sei tu il mio vero amico,
ed è con te che io vivo,
caro mio Gesù,
poter amare gli altri,
caro mio Gesù,
con tutto il cuore la mia vita, abbandoni mai,
caro mio Gesù,
perché sei tu roccia e fortezza, e trovo in te la mia salvezza, in te.
Grazie.
Eccoci carissimi, abbiamo ascoltato, stiamo educando sempre più il cuore ad ascoltare. Adesso chiedo proprio, o riprendo la domanda che ho già fatto all'inizio, al caro Peppe. Peppe, tu che hai vissuto, la moglie Enza sicuramente ha potuto stare di più accanto a questo guerriero, lo ha visto combattere sul serio. Ecco, ma tu hai vissuto in pienezza tutto. Ecco, riascoltando questo canto, che cos'è che il tuo cuore ti ha suggerito oggi?
Allora, io intanto voglio raccontare un po' com'è nato questo canto, no? È stato un giorno, era maggio, e la sorella più grande di Manuel, Stefania, va da lui con una richiesta particolare. E dice: Manuel, ho bisogno del tuo aiuto per la mia tesi. E devi scrivere qualcosa sul valore della vita. E gli ha detto, dice, pregaci e fammi sapere. E Manuel le dice, ma Stefania sei impazzita, io sono un bambino, cosa posso dire? Che la vita è un dono? Non sono capace, mi dispiace. E, ma Stefania però non si arrende, dice, guarda Manuel, tu pregaci. E sono sicuro che qualcosa uscirà fuori dal professor Manuel, ecco, per farlo sentire ancora più importante. Poi anche mia moglie gli ha detto, Manuel, fai una cosa, tu che invoca lo Spirito Santo, sono sicura che qualcosa uscirà fuori. E fu così che è stata una notte che era ricoverato in ospedale, che lui ha invocato lo Spirito Santo e è riuscito fuori questa bellissima, bellissima preghiera, no? Che poi è uscito fuori di un bel canto. E io ora ve la leggo perché è forse una fra le sue più belle preghiere. I miei occhi vedono ciò che altri non vedono, perché nel buio della mia vita, per alcuni vuoto e insignificante, io vivo cose bellissime. E i miei occhi vedono ciò che altri non vedono e mi riferisco anche al fatto che lui vedeva oltre. Lui vedeva il povero, lui aveva sempre un occhio di riguardo per i poveri. Mi ricordo un giorno entrando in ospedale d'urgenza, era in braccio a mia moglie e lui ha visto un povero a terra che chiedeva l'elemosina, ma nessuno gliene dava. È arrivato in DH, scoppia in un pianto dirotto, i medici pensavano che lui avesse dei dolori alla testa perché allora aveva già 3 masse in testa, e invece lui gli ha detto, dice, guardate che io non piango per... non ho nessun dolore, io piango perché fuori c'è uno che chiede l'elemosina. Gentilmente dice, papà, portaci 50 euro. Gli ho detto, aspetta, ragioniamo, perché la cifra è un pochino elevata. Ma lui si era arrabbiato. Allora i medici abbiamo fatto una colletta e sono sceso subito giù a dare qualcosa a quel povero. E ritornando gliel'ho detto, lui era contento, sereno, si era rasserenato. E lui continua nella preghiera dicendo, la sofferenza per me è stata un dono di Dio, perché ho imparato a soffrire le stesse piaghe di Gesù, e con lui nel cuore io scopro ogni giorno qualcosa di più nuovo, di più grande e di più bello. Ogni cosa diventa un dono speciale, diventa grazia. Poter ammirare la bellezza della natura mi emoziona, perché è un'opera d'arte del mio Signore, che ha dipinto paesaggi bellissimi per me. Questo passo, poter ammirare la bellezza della natura, emoziona anche me in questo momento, perché mi ricordo i suoi lunghi ricoveri che duravano 30 giorni, a volte anche di più, quando ha fatto il trapianto è stato 40 giorni. Dentro, lui la chiamava l'astronave, no? Era una camera tutta sterile, quando ha fatto l'autotrapianto di cellule staminali. Quando siamo usciti da lì, mi ricordo che messo in macchina, stavamo ritornando a casa, arriviamo in un punto dove si vede il mare. Lui mi fa, papà fermati, fammi ammirare il mare, Gesù ha dipinto questo paesaggio proprio per me. Oppure se era autunno vedeva le foglie gialle cadere per strada e mi diceva sempre, fermati, fammi prendere le foglie, guarda che meraviglia. Oppure perché 5 anni di ospedale fare avanti e indietro, vedevamo le 4 stagioni passare in una maniera molto significativa, molto, e lui anche quando a volte, perché prendeva una zona che era un pochino di montagna, vedeva un po' di neve a bordo della strada, mi diceva sempre, papà fermati, mamma posso prendere la neve, ed era gioioso. Tutto questo Gesù lo faceva per lui, ecco, lui in ogni cosa con l'occhio della fede vedeva, era tutto dono di Dio, tutto dono di Gesù. E questo mi faceva ricordare un po' San Francesco, no? Con le piante, con i fiori, con un filo d'erba, era tutto creato, tutto tutto dono del Signore, ma noi avevamo un po' di questa cosa, mi ricordo un po' di cosa proprio francescana. Poter ammirare la bellezza della natura per lui era un qualcosa di meraviglioso, te lo trasmetteva. Poter amare gli altri con tutto il suo cuore e la mia vita mi rende felice, perché lui amava tutti. Aveva un debole per i sacerdoti, Don Eligio, amava e pregava tanto per i sacerdoti. Io ricordo, scusate l'emozione, quando riceveva le telefonate, lui a volte stava male e non rispondeva, ma quando erano sacerdoti a telefono, lui rispondeva sempre. E diceva, e quando gli dicevano, Manuele, come stai? Lui diceva, io sto bene, e tu come stai? E lui chiedeva, dammi la tua benedizione. Un giorno mi chiama dall'ospedale e mi ha detto, dice, papà, oggi ho preso tantissime benedizioni. Ma gli dicevo io, ma non te ne basta una? Dice, no, ogni volta è una forza che ricevo che tu non puoi capire, papà, e mi fanno stare bene. Allora ogni sacerdote che lui o sentiva per telefono o lo andavano a trovare chiedeva la santa benedizione. E questo è importante ed è bello, questo è un gesto di fede, di sentire Gesù, ecco, vedere nel sacerdote la figura di Cristo, Gesù.
Peppe, posso chiederti una cosa?
Sì.
Perché ci fai diventare rossi, tu ti commuovi, ma per noi è un peso quello che tu stai mettendo sulle... è una responsabilità, veramente, si può dire, un peso dover portare insieme con voi. Oggi, noi sacerdoti, come possiamo telefonare ancora a Manuel? E forse dobbiamo invertire un po' le parti, perché lui non sarà mai sacerdote, anche se... sicuramente lo avrebbe desiderato.
Guarda,
però io sacerdote Don Mario, tutti i sacerdoti che in questo momento ascoltano, come possiamo?
Te lo dico io, quello che sento nel mio cuore è questo, che io sono stato 5 anni in un reparto oncologico, ho visto, sì, andavano a trovare Manuel perché Manuel se ne sentivano parlare, avevano anche la curiosità di questo bambino così particolare, che usciva fuori delle cose meravigliose, soprattutto dopo la comunione stava 20 minuti, mezz'ora, meditazione, poi usciva fuori cose molto belle. Parlare con lui si sentiva proprio quel profumo di Gesù. Però in un reparto oncologico, sono stato 5 anni, ho visto poche figure religiose. Quello che posso dire io ai sacerdoti di oggi, e soprattutto ai giovani sacerdoti, di andare più spesso in questi reparti. Per adesso magari c'è il Covid e non è tanto possibile, però finito il Covid e io chiedo questo, ecco, andate più spesso in questi reparti, c'è tanto bisogno della vostra presenza, della vostra figura, della vostra parola, portare parole di speranza, parlate di Gesù Eucaristia, perché per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, se non avessi avuto un bambino così speciale, con questa fede straordinaria, e noi non ci saremmo subito aggrappati a Gesù, alle preghiere, agli amici che con processioni, con catene proprio di preghiere, ci hanno sostenuto così, noi umanamente non ce l'avremmo fatta. Io ho visto tante famiglie distruggersi in questi reparti, proprio perché mancava la fede. Io dico sempre, con la fede tu c'hai una marcia in più, una forza in più, riesci a lottare. La fede ti mantiene stordito. Cosa voglio dire? Umanamente, se tu ci rifletti di sopra, pensare a quello che devi affrontare, crolla, non ce la puoi fare, da solo non ce la puoi fare. Con la fede tutto è possibile, fino all'ultimo goccia di sangue di tuo figlio, tu riesci a servirlo, riesci a fare il tuo dovere e a portare tutto a compimento. E quando sembra che abbia vinto il tumore, come è stato nel caso di Manuel, io ti posso assicurare che ha vinto Gesù, ha vinto Manuel, ha vinto la sua spiritualità, perché dove c'era lui, come dove c'era Teresa, si parlava di Gesù, si parlava di evangelizzazione, si parlava di vita eterna, si parlava di paradiso. E il tumore non ci fa nessuna paura. Oggi, se mi parlano di neuroblastoma, mi metto a ridere. No, non ce l'ho con il neuroblastoma, è diventata una cosa familiare, cioè ha vinto la spiritualità di mio figlio. Ecco questo il messaggio che voglio mandare a chi si trova per adesso in questi reparti: aggrappatevi come prima cosa a Gesù, a Papà Dio, e poi aggrappatevi ai primari, ai medici, fate voi, però senza la fede non si va da nessuna parte, si crolla, non si può reggere, si crolla. E i sacerdoti, dico, in questi reparti fatevi vedere più spesso, c'è bisogno di voi.
Grazie, grazie.
Aspetta, devo ultimare la preghiera. Sì, sentirmi amato, accarezzato, abbracciato, la gioia più grande. Queste sono parole di Manuel. Il ritorno a casa dopo lunghi ricoveri in ospedale. Un semplice sorriso, una telefonata, un regalo tanto desiderato. Ecco, mi fanno capire che Gesù mi ama molto e non mi abbandona mai, perché Lui è roccia, rifugio e salvezza. Sai quante volte io ripeto queste tre parole? Roccia, rifugio e salvezza. Solitamente li ripeto a chi è in crisi, a chi deve affrontare una malattia, anche gente adulta di 80 anni, che hanno paura di andare a ricoverarsi in ospedale, dico, ma fidatevi del Signore, perché Lui è roccia, rifugio e salvezza, lì trovi tutto. Così vive un vero guerriero della luce. Ecco, Manuel si definiva guerriero della luce, pronto a combattere con e a lottare con la spada della fede, sempre parola di Manuel, l'unica arma potente che sconfigge sempre il male. Manuel.
Che testimonianza straordinaria. Sai, mentre ti ascoltavo, ho anche nel cuore il canto e la vicenda di quest'altra piccola guerriera, un fiore di campo, anche lei, la piccola Teresa. Dunque, loro due non si conoscevano e entrambi provano dentro qualcosa di talmente grande che veramente spero che prestissimo la Chiesa li possa far brillare nel firmamento dei santi, che io non sono nessuno per dirlo, ma certamente da rimanere incantato, sì. Sai, Peppe, quando tu parlavi del valore dei sacerdoti, grazie, grazie per il rispetto immenso che hai e grazie perché comprendi il ruolo e responsabilità che abbiamo. Ecco, è andato il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, è andato a trovare la piccola Teresa. Poi la piccola ha fatto recapitare al vescovo una letterina scritta proprio di suo pugno. Ti leggo due o tre passaggi e poi chiederei alla mamma di Teresa, ecco, di donarci anche questo pensiero lei. Manuel, ecco, quando aveva male non rispondeva a nessuno, ma i sacerdoti sì. E pensa, quest'altra bimba, perché una bimba è in Campania, l'altro era in Sicilia, ma lo Spirito Santo non ha nessun tipo di filtro. Ecco, solo qualche passaggio. La bimba ha scritto: voglio ringraziare Gesù e la Madonna perché avete voluto accettare l'invito di farmi visita e nella quale ho ricevuto il corpo di nostro Signore. Mi scuso se non sono stata troppo accogliente, non vi ho dimostrato tanta stima, ero troppo emozionata per la vostra visita. Ma allo stesso tempo mi vergognavo di parlare, avevo paura di sbagliare qualche aggettivo. In questi anni della mia malattia, che poi nota, e qui tu Peppe ne hai esperienza abbondantissima con Manuel, ma anche la piccola Teresa dice, in questi anni della mia malattia sento che Gesù è nel mio corpo e lo ringrazio per aver scelto me. Per farsi conoscere non solo la mia famiglia che amo tanto, ma le tante persone che ho incontrato nell'ospedale, a scuola e nei posti dove sono andata. E questo fa tremare veramente le vene, come anche ti ritroverai tranquillamente con Manuel. Sono felice di soffrire per il mio Gesù, donare la mia sofferenza e la mia vita per Lui, perché la mia malattia è un dono di Gesù e so che presto potrò abbracciare il mio, ecco, caro Gesù.
Che meraviglia.
Ecco, cioè, come si fa a non rimanere, non so, io non posso fare commenti. Ascolterei un attimo anche mamma, ecco, Laura, avendo ascoltato l'esperienza di quest'altro guerriero della luce, ma qui si trova, ecco, lo Spirito Santo che sta dando il meglio di sé. Pronto, Laura?
Sì, Don Eligio. Eccoci. Io sono rimasta esterrefatta dalle parole di Peppe. Peppe, complimenti. Siete genitori fortunati, ecco, nonostante il dolore che ci porteremo per sempre, ma per tutto quello che hai detto, per tutto quello che abbiamo vissuto con i nostri figli, dobbiamo solo considerarci genitori prediletti, come lo sentivano loro per le sofferenze che erano costretti a subire. Sono veramente affascinata. Ecco, io, per me è un mistero, ecco, ascoltare sia le parole di Peppe, ma anche quelle che ho vissuto io con Teresa, perché nonostante la fede che la nostra famiglia ha sempre avuto, però di fronte a queste parole, di fronte a certi atteggiamenti che hanno avuto nei confronti della sofferenza, bisogna soltanto alzare le mani e ringraziare Dio per il grande dono che ci hanno fatto. Ci hanno, ecco, come diceva Peppe, no, il neuroblastoma adesso mi fa ridere. È vero, pensandoci adesso, vabbè, non lo dico pure io perché penso anche alla sofferenza che ha vissuto a me Teresa, ma penso anche alla sofferenza che hanno vissuto tanti bambini che purtroppo non hanno avuto la stessa grazia che hanno avuto forse i nostri figli. Io ringrazio il Signore che ci ha donato una fede grande, anche perché penso che la fede che uno ha nella famiglia venga poi, non dico trasmessa, però il profumo penso si espande anche sui nostri figli, no? Perché dove non c'è Gesù, penso che una famiglia dove non si parla mai di Gesù, dove ecco, non si crede in nulla, è ovvio, penso che i bambini sia più difficile che coltivino questo amore verso il Signore. Quindi dico, sono contenta perché io purtroppo nel reparto di oncologia dove Teresa era in cura ho avuto a che fare con moltissime mamme che non avevano la nostra stessa grazia, anzi che erano arrabbiatissimi con Gesù e lo incolpavano per questa sofferenza. Per questo dico, siamo stati, non lo so, una grazia che il Signore ci ha donato in questo, quella di fare avere a noi questa fede per poter poi affrontare questa brutta sofferenza. Però io penso che l'abbia riversata di più sui nostri angeli, perché io dietro la testimonianza di mia figlia posso dire adesso che ho acquistato più fede, cioè ho accresciuto la mia fede, nonostante, ecco, ripeto, perché non è facile, nonostante il dolore che ci portiamo dentro per la loro assenza.
Ecco, mentre si sta ascoltando il miracolo del vostro dialogo, ecco, mentre Laura parlava, pensavo proprio anche al piccolo Manuel, che lui, ecco, si è sentito investito dall'alto di un compito, quello di convertire i cuori più difficili, i cuori più duri. Ma mi sembra, se la memoria non mi inganna, che anche Teresa, ecco, avesse questa vocazione, quella di dire io soffro, ma come dice il canto di Teresa, ecco, queste lacrime sono state raccolte come gemme preziose che ornano il tuo abito regale. Peppe, puoi ricordarci che cosa diceva Manuel circa questa missione di convertire i cuori più duri?
Ma intanto, guarda, io mi trovo proprio nel mio soggiorno, dove c'è il divano, dove Manuel passava la sua giornata, no? Perché aveva sempre spesso i valori bassi, questa stanza dove c'è la cucina, soggiorno, divano, era proprio dedicata, era il suo ambiente. E sono proprio davanti al divano dove lui si coricava spesso. E questo divano mi ricorda proprio un giorno che è venuto il ministro dell'Eucaristia a fare la comunione, poi è stato 20 minuti e al solito sempre dopo la comunione in silenzio, lui sentiva nel suo cuoricino Gesù e proprio quel giorno lui aveva forti dolori e Gesù nell'Eucaristia lui diceva che gli aveva dato un compito, ecco, offrire le sofferenze di quella giornata per i cuori induriti. E arrivato verso il pomeriggio, vedendo contorcersi dei dolori, io mi sono arrabbiato, ho detto ora basta, a me ora di questa promessa mi interessa o non mi interessa, tu ora prendi la tachipirina oppure facciamo una flebo, la morfina per attutire i dolori, io non ti posso vedere così. E lui in un primo momento mi guardò con gli occhi storti e non mi disse niente. Quando io poi ho alzato la voce e ho insistito, lui si è arrabbiato, mi ha detto una parolaccia, mi ha detto: papà, tu non capisci niente, tu sei un cretino, non mi rovinare questo momento. Io ho fatto una promessa, mi sentiva a dire, dicevo, la sto portando a termine, io non posso, ho fatto una promessa a Gesù, Gesù mi ha dato un compito e io lo devo mantenere, ecco, offrire le sofferenze di questa giornata per i cuori induriti. E io in quel momento non capivo e pensavo, ma figlio mio, cioè, dico, ma ci penseranno altri per i cuori induriti, tu pensa a stare bene tu. Però vedendo che lui mi guardava con quello sguardo proprio da, ecco, perché era piccolo ma aveva una fede adulta, lo sguardo era da adulto, non era da bambino, mi metteva in soggezione e non parlavo più, e ha portato a termine la sua missione, dove voglio arrivare, che a distanza di anni, che lui poi si è inserito in cielo, tutto quanto, mi arrivano testimonianze, soprattutto di una persona a me molto cara, che si chiama Calogero, che questo ragazzo mi chiama un giorno per venire a trovare Manuel al cimitero, lo vedo, arriva, si inginocchia, si mette a piangere, gli ho detto, ma come mai questo pianto così a singhiozzare? Dice, guarda, io ho letto il libro di tuo figlio, avevo il cuore indurito, ero litigato con mezzo paese. Dice, mi sto riconciliando con tutti, non vado a cercare chi ha ragione e chi ha torto. Quello che tuo figlio mi ha fatto capire è che mi devo riconciliare con i miei fratelli, con tutti. E mi sto alleggerendo, vivo meglio. Grazie a Manuel mi ha trasformato proprio la vita. E io ho collegato quella sofferenza, quel di mano, quei momenti atroci di dolori, ecco, che io non capivo e che per me non avevano nessun senso. Poi ho capito che il senso, le risposte mi sono arrivate a distanza di anni, comando le leggi, su me le hanno mandate. E questo, di fronte a queste cose, devo dare ragione a Manuel. Ecco, era proprio un progetto, una missione, missione luce, ed è così, ha ragione lui. Ecco, le sue sofferenze ha dato un senso a tutto e sono servite e serviranno. E ne sono convinto di questo. Io. E poi mi è successa un'altra cosa importante, magari la dico dopo, non so, dove realmente ho capito.
Facciamo adesso, ascoltiamo magari.
Perfetto, sì, magari poi lo racconto, perché per me è stato l'episodio più importante che mi ha fatto capire realmente che Manuel era un progetto di Dio, dove ho accettato veramente lì, ho accettato veramente la sofferenza, la malattia, ho accettato tutto.
Sì. Sentiamo, ascoltiamo un momentino. Ecco, sì. Laura. Anche sì. Teresa ha sentito questa missione, cioè è impressionante, noi ci fermiamo al male atroce che hanno subito perché il male c'è, ecco, però dietro quel male, ma noi non comprendiamo mica quanta salvezza è passata e passerà, ecco, volevamo ascoltare anche questa missione di Teresa al punto di dire la mia malattia è un dono, come si fa a vedere un dono quando si vede una figlia consumarsi dal dolore?
Vero, è un mistero, Don Eligio. Io da mamma che l'ho vissuta pienamente, perché non l'ho mai abbandonata da quando abbiamo scoperto la malattia fino a che il Signore l'ha chiamata a sé. È veramente un mistero di Dio. Teresa ha sofferto tanto per i dolori alle ossa, per la testa, ma non ha mai dico avuto un giorno in cui si è lamentata, mai, offriva tutto al Signore, anzi diceva quando nei momenti in cui la vedevo silenziosa, che non parlava, io le dicevo, Teresa, mamma, faceva, mi zittiva, sto pregando, sto parlando con Gesù, io facevo, stai pregando, ma come stai pregando, tu stai dormendo, no, dice, io ci parlo con Gesù. Era un suo modo di pregare. E quando io dicevo, Teresa, tu prega Gesù affinché possa guarirti, possa farti alzare da questo letto, perché si era paralizzata nell'ultimo periodo, lei diceva, mamma, tu non devi avere la fretta, Gesù lo sa quando mi devi guarire, io devo pregare per le persone che non ce la fanno a sopportare. Lei parlava di bambini, diceva sempre, ecco, perché lei soffriva tanto quando andavamo in ospedale e magari vedeva bambini più piccoli della sua età che piangevano, anche, che ne so, per il lavaggio del cateterino oppure per una siringa. Lei soffriva tantissimo, a volte si rattristava, si chiudeva nella stanza quando dovevamo aspettare di fare il prelievo e diceva, mamma, perché quel bambino deve soffrire così? E io facevo, Teresa, ma pure tu soffri come lui. Dice, mamma, ma io ce la faccio a sopportare, lui è troppo piccolo. E quindi lei, soprattutto, ecco, per questi bambini, soprattutto per i bambini ammalati. E inoltre poi niente, lei ringraziava, è arrivata a dire la mia malattia è un dono, perché diceva, a parte diceva, mamma, per me questo non è niente. E poi dopo la sua malattia si è riversato intorno alla famiglia, intorno a lei, veramente un insieme di persone, di preghiere che tutte rivolte a lei, tutti pensieri affettuosi, magari ecco, la inondavano anche di regali materiali, questo è vero, che lei diceva ma perché io non me lo merito, perché mi fai tutti questi regali, che ne so, tipo quando ha fatto il trapianto di cellule staminali, pure lei stando in ospedale, ecco, le è stato regalato un tablet per la videochiamata, perché allora che si sentiva, diceva, ma io non sto facendo niente, perché avete tutte queste attenzioni verso di me? Quindi, ecco, io questo dico, è stata una bambina che ha poi, soprattutto nei suoi scritti, perché lei ha scritto un diario, non è stata così profonda come Manuel è veramente... È un bambino eccezionale, veramente straordinario. Lei nei suoi pochi scritti, pure questo diceva, ringraziava il Signore soprattutto per la malattia, perché aveva scoperto attraverso questa malattia, attraverso la sofferenza, il grande amore che il Signore le riversava, attraverso, cioè, se stesso, ma anche attraverso la sua famiglia. Lei aveva parole, ha avuto sempre parole molto belle sulla sua famiglia, ringraziava perché eravamo una famiglia unita e pregava tantissimo per le famiglie invece in cui non c'era la pace. Lei attraverso la preghiera, ecco, soprattutto nell'ultimo periodo, come raccontavo prima Peppe, soprattutto nell'ultimo periodo quando le cose si erano aggravate e quindi stavamo solo aspettando la sua fine, diciamo così, terrena, la nostra fede ovviamente è crollata, soprattutto quella di mio marito, e lei ha fatto di tutto affinché non è che si riaccendesse la fede, ma affinché rivedesse nella nostra famiglia, cioè risentisse nella nostra famiglia quell'aria di preghiera, quel sorriso, voleva vedere sempre il sorriso, diceva mamma sorridi, la vita è bella nonostante tutto. E io non potevo fare altro che ascoltarla e fare quello che lei mi chiedeva, perché tutto quello che mi chiedeva le portava gioia e le portava serenità. Quindi pregava soprattutto per coloro, cioè per le famiglie, diceva, in cui non c'è Gesù, diceva mamma, perché dove non c'è Gesù non c'è la forza per andare avanti. E io su questo mi riallaccio a quello che ha detto prima Peppe, è vero, non possiamo superare sofferenze di questo genere, ma anche altre, non parlo solo di malattie, a volte ci sono famiglie che vivono, che ne so, non trovano pace anche per piccoli problemi, non trovano pace, quindi stanno tra fratelli, sorelle, litigati per anni e anni interi, ed è brutto, perché mi ricordo una volta una mia vicina di casa mi disse, Laura, la tua famiglia è benedetta perché nonostante quello che avete vissuto siete la luce di questo palazzo, disse, che abito in un condominio, siete la luce, dice, sai quante persone hanno i figli, cioè sono tutti insieme, ma alla fine sembra che ci sia la morte dentro quella famiglia. Quindi la morte non è soltanto quella fisica, quella che non te li fa vedere più, no, in un certo senso, ecco, io questo dico, fisicamente non li vediamo, ma hanno lasciato un profumo che non se ne andrà mai più, non soltanto nella nostra famiglia, ma in tutte le persone che le hanno conosciute, ma anche in quelle che le stanno conoscendo adesso, pur non avendole conosciute in vita.
E siete solo all'inizio di un'avventura stupenda. Mi auguro che veramente questa trasmissione, come la potenza, ecco, che emana questa famiglia di Radio Mater, possa, ecco, travalicare oceani e andare ovunque. Allora vi proporrei un momento di, facciamo una pausa musicale, vi regalo un canto, ecco, un canto che è nuovo, è appena sgorgato dal cuore di chi l'ha composto, su queste parole della Sacra Scrittura. È Paolo, ma voi invece di sentire Paolo che parla a Timoteo, sentite Manuel e Teresa che parlano di loro stessi e fanno questo grande dono a voi genitori e a tutti noi. Ecco, è arrivato il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia, che il Signore giusto giudice mi consegnerà in quel giorno. Ecco, e allora vorrei vedere, e ascoltando con voi questo canto, le parole ancora dedicate a Teresa. Hai bussato, ti ho aperto ed ora sei con me al banchetto del cielo. Vieni, entra nella gioia del tuo Signore. Ora passerò io a servirti per l'eternità. Ecco, ascoltiamo questo canto e ci risentiremo fra pochi minuti.
Terminato la corsa, ho conservato la fede ed ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore mi consegnerà, che il Signore in quel giorno mi donerà.
Eccoci, caro Peppe, hai sentito che meraviglia, eh? Il guerriero in queste parole era quanto mai investito. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede, non solo l'ho conservata, ma sto pregando per voi, papà, mamma, fratelli, sto pregando anche per i miei, dice Laura, andiamo avanti, combattiamo. Ecco, Peppe, vuoi raccontarci quello che ci hai iniziato prima a dire?
Sì, è un episodio per me molto importante. Erano gli ultimi mesi di vita di Manuel. Lui stesso ha deciso dove finire i suoi giorni, no? Nella sua amata campagna, e lì si è trasformato in un piccolo santuario, ecco perché si riceveva ogni giorno tanta gente, anche diversi sacerdoti, sono state dette diverse messe. dove Manuel era verso Lettino, lì nella sua stanza. E io andavo a Trapani, alla Banca del Sangue, a ritrarre quasi ogni giorno la sacca, un giorno sangue, un giorno piastrine, perché lui, erano gli ultimi momenti, faceva tantissime trasfusioni, avendo emorragie sempre di continuo. E alla Banca del Sangue, vedendo la data di nascita, hanno visto che ero un bambino, no? Non pensavano che io fossi il papà, perché mi vedevano abbastanza, tra virgolette, abbastanza, ecco, allegro. Mi hanno chiesto, dice, questo bambino è un parente, ho detto, no, è mio figlio. Dice, è piccolo, dice, sì, però ha vissuto una vita, ci ha fatto 5 anni di malattia, le ha affrontate, le ha vissute con una fede eccezionale, facendo la comunione quasi tutti i giorni, è stato lui la nostra forza, ecco, e continua ad esserlo, fa la comunione tutti i giorni e poi esce fuori delle cose un po' particolari, ecco, un po' speciali, delle preghiere soprattutto. Dice, perché non ci porta una preghiera? E l'indomani portò una preghiera di mano, che era quella "Abbracciami di Gesù", che forse è una fra le sue più belle, e gliela lascio. L'indomani mattina ritorno nuovamente a prendere sangue e mi vedo la preghierina di mano, l'è messa nella bacheca dove loro mettono gli appunti. Questa cosa mi ha fatto piacere, perché ho detto, guarda, l'hanno presa sul serio, ecco, è piaciuta. Ma poi abbasso gli occhi e vedo sul tavolo della scrivania un bel po' di fotocopie della preghiera. Allora lì mi sono emozionato. Onestamente ho pianto e ho chiesto, la curiosità, come mai avete fatto pure le fotocopie? Dice, guardi, la preghiera l'hanno letta, è piaciuta, hanno chiesto le fotocopie perché queste parole ci hanno colpito in maniera particolare. Dentro di me ho fatto una riflessione, forse quella più vera di tutti i 5 anni, no? Mio figlio era in coma in quel periodo, pre-coma, era un momento che era un po' sveglio, un momento che... cioè non c'era proprio, e pensavo, guarda, il Signore, lo Spirito Santo, quando vuole non lo può fermare nessuno. Quel bambino è in coma, sperduto, in una campagna sperduta, lui è un bambino anonimo, eppure evangelizza. Ecco, quando il Signore, lo Spirito Santo vuole, non lo ferma nessuno. Ora, se voi mi permettete, volevo leggere questa preghierina, che è veramente, certo, veramente bella. Abbracciami Gesù, ti prego, abbracciami Gesù, quando sono triste. Abbracciami Gesù, quando sono in ospedale e soffro tanto. Abbracciami Gesù quando piango. Dammi la forza per affrontare ogni cosa. Non mi abbandonare mai, perché tra le tue braccia mi sento protetto e al sicuro. Dammi sempre la tua santa benedizione, così dentro di me entrerà una polverina magica che solo tu puoi avere, e farai per me tante magie, ma tutte senza trucco. Così la tristezza diventerà gioia, la sofferenza diventerà dono, le lacrime diventeranno gocce di preghiera e la mia vita cambierà. Ti prego, abbracciami Gesù. Manuel.
Va bene, non ci sono tante parole da commentare, Peppe. Vorrei proprio veramente che dall'alto questi due fiori ci aiutassero ad arrivare anche noi.
Ti dico l'ultima cosa, lì ho capito realmente, proprio in quel centro dove ho portato questa preghiera, che Manuel era veramente un progetto di Dio. E io, lui diceva sempre, papà, mamma, io non pensavo di vivere una vita davvero speciale, perché si sentiva amato, voluto bene, coccolato, insomma. E io oggi, da papà ti dico grazie Manuel, dico anche grazie Teresa, perché questi bambini me li sento tutti figli miei, come anche Laura si sentirà Manuel figlio, perché ormai questi nostri figli appartengono a tutti. Io, grazie a questi bambini, non pensavo, da papà, non pensavo di vivere una vita così speciale, e li ringrazio dal profondo del cuore. Ringrazio loro che sono messaggeri, ma soprattutto ringrazio il messaggio che Gesù è Eucaristia. E grazie anche a te, Donaligio.
Caro Peppe,
di darmi questa possibilità.
Gesù dice nel Vangelo che dai frutti si riconoscerà l'albero. Mi sembra che non ci siano tanti commenti. Purtroppo adesso, cara famiglia di Radio Mater, noi dobbiamo salutare Peppe, perché ha un impegno che non può più fermarsi. Però adesso facciamo salutare anche Laura, che saluti Peppe, se vuoi ancora lasciare un pensiero su quest'ultimo Abbracciami Gesù, poi faremo ancora una piccola pausa musicale e poi ci sarà, ecco, un'altra sorpresa, avremo sempre mamma Laura con noi, ma ci sarà un'altra sorpresa che sono sicuro che gradirete. Ecco Laura, se vuoi salutare il nostro amico Peppe, lasciare proprio un abbraccio grande, perché siete genitori veramente speciali voi.
Peppe, è stato un onore per me conoscerti, spero un giorno di conoscerti da vicino, è stato un onore conoscere la storia di tuo figlio, che sarà, cioè è figlio di tutti noi. Questa preghiera mi ha commosso tantissimo ed è quello che Teresa l'ha detta in parole, così ogni tanto le diceva così, quando diceva ecco, non mi può accadere nulla perché Gesù mi sta accanto, mi sta abbracciando quando io sto così. E tu hai una bellissima grazia, quella di avere queste parole scritte da tuo figlio. Veramente, veramente complimenti, è un grande dono quello che il Signore ti ha donato, nonostante ecco la sua assenza fisica, ma è molto molto di più quello che ti ha lasciato. Veramente
grazie di cuore, un abbraccio alla tua famiglia, a tuo marito. Niente, io sono convinto di una cosa, che la sofferenza dei nostri figli faranno tanto bene, e questo a me mi fa stare bene. Un abbraccio, ciao.
E l'offerta di voi genitori comunque è un dono immane di grazia. Avreste potuto chiudervi nel vostro dolore e impedire a tutti di accedere a questi tesori inesauribili di grazia.
Vero.
Allora ricordatevi, ecco, che in questo momento io vorrei così salutare anche Peppe con queste parole finali del canto di Teresa: ascolta, ama e cammina, l'amore è con te, l'amore è con te. E le parole del caro, ecco, Manuel: caro mio Gesù, perché sei tu roccia, mia fortezza, e trovo in te la mia salvezza, in te. Grazie Peppe, saluta tutte le persone che incontrerai adesso dove ti recherai. Grazie, okay. Un abbraccio forte, forte da tutta Radio Mater, grazie.
Pace e bene a tutti, grazie.
Ciao Peppe, ciao.
Intanto facciamo ancora questa pausa musicale, ci sentiremo fra pochissimo. Grazie.
Don't understand.
Ecco carissimi, siamo di nuovo insieme. Abbiamo appena salutato il caro Peppe, non poteva fermarsi oltre perché è impegnato in un convegno proprio sul piccolo grande guerriero della luce. Vi dicevo un istante fa, è ancora collegata con noi mamma Laura, che porta il profumo appunto di Teresa. E ecco la sorpresa che Radio Mater conosce già. Abbiamo anche il caro Don Valerio Bocci. Caro Don Valerio, ben arrivato anche tu.
Ben ritrovati, dopo alcuni mesi sono felicissimo di sentirvi e di riagganciarmi a questo vostro bellissimo programma che parla di questi stupendi bambini e ragazzi.
Bene, una grande grazia per tutti. Allora, intanto volevo dire, se i radioascoltatori hanno piacere di inviare un SMS alla diretta radio, vi ricordo il numero 331 79 14523. Ecco, se avete qualche SMS, abbiamo preferito la prima parte dirla proprio nell'ascolto di questi due, se sono ecco due guerrieri della luce i figli, ecco dal frutto si riconosce l'albero. Ecco Don Valerio, volevo così invitare sia te sia mamma Laura, forse non vi conoscete ancora però voi due.
No, non è piacere Laura, mi dispiace.
Se vuoi salutarla, ti sta ascoltando, e la mamma, hai ascoltato la trasmissione, veramente un'altra mamma.
Sono arrivato un po' tardi perché ho dovuto consegnare le bozze da mandare in stampa di nuovo libro, non ce l'ho fatta prima, chiedo scusa, spero di risentirla nella registrazione.
Sì.
Ben trovata Laura. Penso che anche lei abbia vissuto un'esperienza nel stesso tempo drammatica ma luminosa, perché da quanto mi fa di capire ha avuto questa bambina Teresa che le ha dato tra il dolore e anche tanta soddisfazione per la sua spiritualità e perché insomma ha aiutato anche lei a vivere la fede, non soltanto fermandosi al Calvario ma attendendo il giorno della risurrezione, vivendo oggi da donna risorta per Teresa e con il suo grande amico Gesù.
Assolutamente, lo ringrazio nonostante tutto ringrazio.
Non è facile, io immagino, perché sai, noi facciamo in fretta adesso ad ammirarvi e a dirvi che bravi che siete, però ho conosciuto la storia della mamma di Manuel e penso che sia stata anche la sua, sono dei momenti in cui si è proprio disorientati, smarriti, ma è anche impotenti di fronte al dolore di persone innocenti come i vostri figli.
Vero, però è stata una cosa così strana, perché poi sempre attraverso di loro che abbiamo ritrovato e accresciuto la nostra fede. È una cosa veramente strana a dirsi. Ma col senno di poi, io guardandomi indietro, a volte mi domando come ho fatto a passare quei giorni, ecco, a vederla morire nel letto, e con serenità, veramente io in quei giorni avevamo tutti la serenità nel cuore, perché era lei che ce la trasmetteva, e perciò il Signore c'è, esiste e si manifesta attraverso queste grandi grazie.
Lei dice anche Papa.
Prego.
No, volevo appunto agganciarmi a quello che diceva lei, perché la sofferenza dei bambini è uno scandalo più di quella degli adulti. Anche Papa Francesco più di una volta ha detto non possiamo dare una risposta al perché della sofferenza, ma soprattutto quando si tratta di un bambino ammalato che poi viene così chiamato a incontrare prima di quello che può aspettarsi un papà o una mamma, il loro amico Gesù, il suo amico Gesù. Però da sempre anche lui questa apertura alla speranza di cui parlava adesso mamma Laura, che sono gli stessi bambini a farci capire che c'è una vita oltre la vita e che è molto più bella di quella che magari avremmo voluto vivere con loro, come diceva Manuel, fino a 150 anni. E quando un bambino a 9 anni dice non vedo l'ora di andare dal mio amico Gesù per dargli una mano a sciogliere i cuori induriti, per dare una mano a coloro che soffrono, dobbiamo alzare le mani in segno di resa, ma anche in segno di adorazione, perché ci troviamo di fronte allo Spirito Santo che parla attraverso la bocca di questi bambini trattanti, come dice anche il Salmo.
Sì, ecco, guardate, è arrivata questa mail che fa vedere quanto queste trasmissioni toccano il cuore dei nostri radioascoltatori. Oggi non servono parole, solo un attento ascolto per queste testimonianze di vite stupende di questi due guerrieri e dei loro cari genitori. Condivido questa preghiera sulla fede. La fede è la roccia per non temere i venti e le tempeste della vita, ma anche le ali per chi decide di volare alto. La fede è l'ancora che dà sicurezza nei momenti del dubbio e dell'incertezza, ma è anche la vela che ti permette di prendere il largo. La fede è scommettere sulla vita, qui, ora, per sempre. Grazie, cari amici Manuel e Teresa, e un abbraccio grande grande a papà Peppe e a mamma Laura e a tutte le loro famiglie. Carissimi Manuel e Teresa, con Maria concepita senza peccato originale, pregate per tutti noi. Maranatà, vieni, Signore Gesù, buon avvento a tutti. Ecco, cara mamma Laura, è arrivata questa mail, ecco, a conferma della bellezza di quanto Teresa, ecco, con il suo sorriso impagabile, sta trasmettendo. Ecco, vorrei introdurvi, perché purtroppo i minuti volano, con questo pensiero. Casomai lascio a te la parola poi, Don Valerio. Questa mattina ho letto nel rosario qui in Radio Mater la memoria di Santa Caterina Labourè quando scriveva Henri Dubac quello che ha vissuto il 27 novembre 1830, sabato precedente la prima domenica di Avvento, come fosse oggi. Mi sono soffermato su due cose, poi ti dico il perché, le leggo e lascio a te subito la parola. A te poi è a mamma Laura. Ecco, mi trovavo nel coro, dice, e in mezzo a un grande silenzio udì un rumore simile al fruscio di una veste di seta che perveniva dalla parte della tribuna. Volgendo lo sguardo a quella parte, vidi la Santa Vergine in piedi. E poi descrive, ecco, come era vestita e cosa aveva in mano. Poi dice, subito dopo vidi alle sue dita degli anelli luminosi ornati di gemme, di varia grandezza e splendore, che mettevano numerosi raggi. Questi raggi che uscivano dalle gemme si allargavano via via all'intorno e giù in basso arrivavano a coprire quasi del tutto i piedi della Vergine. E poi chiudo con la Beata. Mentre contemplavo la visione celestiale, la Beata Vergine rivolse gli occhi su di me e mi guardò. Ecco, mi piace vedere la figura di Manuel e la figura di Teresa come questo fruscio di una veste di seta che è entrato nella vita di questi genitori, se in parte l'ha stravolta, in parte ha rivelato e fatto scoprire una presenza. Questa presenza oggi, attraverso questi due piccoli, volge gli occhi, ecco, su questa umanità ferita, ferita veramente, perché sofferenze, come abbiamo ascoltato un momento fa mamma Laura e anche papà Peppe, quanti bimbi hanno visto soffrire, quanti soffrono, però non tutti hanno questo grande dono della fede. Qualche mamma se la prendeva con Gesù, come ci ha detto, altri invece, come lei, si aggrappano a Gesù. E allora, è possibile, Don Valerio, Don Manuel parlava di polverina magica, qui si parla di questi raggi luminosi che escono dalle gemme che portava negli anelli, nelle mani questa mamma, e mettevano grande luce. Possiamo vedere la grazia di intercessione di questi bimbi che sicuramente, con un cammino che la Chiesa approverà e li mostrerà come campioni della fede, potranno essere queste gemme, grazie che arriveranno per loro intercessione, e sentire la loro presenza come fruscio di una veste di seta, e ci sentiremo rivolgere gli occhi veramente. Tu stai scrivendo di nuovo un libro su Manuel, hai finito anzi di impaginarlo. Ecco, Come ci introduci in questa visione? È possibile o riguardava solo Santa Caterina Labourè?
Io penso che la Madonna nei vari periodi della storia intervenga con immagini, con parole adatte al tempo. Lei che parlava di queste pietre preziose, di queste perle, ovviamente erano degli oggetti che andavano molto di moda in quel periodo, soprattutto alle dita delle signore importanti di quel tempo. Manuel parla più di una bomba di grazia e la tira fuori ogni volta che parla del Rosario, che parla dell'Ave Maria e che parla della Madonna, perché ha avvertito nella sua esperienza dolorosa quello che può fare una mamma così importante. Ricordo che una volta si rivolse proprio a Maria dicendo: ma perché mamma piange? Perché deve piangere? Sì, non sto bene, sto male, ma io ho l'amore di Gesù e l'amore di Maria. E questa certezza di un bambino così piccolo di fronte alla sofferenza ci fa pensare che Maria non abbandona mai, in qualsiasi tempo della storia, chi si rivolge a lei, chi prega a lei, chi la sente come quel giorno accanto a Cana nella festa di nozze, ma la sente anche mentre viaggia verso l'Egitto come una povera immigrata perseguitata, la sente attorno a un figlio che muore in croce, che sono immagini di quello che le mamme di oggi, tutti noi in fondo riusciamo, o anche senza volerlo, a rivivere, appunto la sofferenza, la gioia, la festa. Lei è sempre presente, in maniera silenziosa, come è stata a Cana, in maniera silenziosa come è stata attorno alla croce, ma dal suo punto di osservazione, che è sempre un punto superiore al nostro, perché è una mamma, perché è la mamma di Gesù, perché è la Madonna, la Signora, che ha raggiunto in pienezza la sua missione di madre, ma non soltanto per sé, ma anche per noi oggi, continua a parlare verso l'immagine di questi bambini, anche di questa Labourè. E questo mi pare che sia il messaggio che ci arriva ancora oggi. Manuel, oggi è conosciuto attraverso di voi in tutta Italia, ma è conosciuto anche in Spagna, in Inghilterra, in Messico, in Indonesia. Qualche tempo fa mi ha mandato una bellissima email un sacerdote di Papua Nuova Guinea, che aveva sentito parlare di Manuel attraverso la lettura di un articolo che era uscito su Vatican Insider, che avevo scritto io, e mi ha detto: ma è possibile che un bambino così abbia avuto tanta forza e tanto coraggio per arrivare a dire: io ho vissuto cose bellissime, come ci ha ricordato prima Peppe, io sono quello che vuole dare Gesù una mano come guerriero della luce a sciogliere i cuori induriti. E io credo che davvero il Signore ci sta preparando delle belle sorprese. Adesso, nel caso di Manuel, mi posso permettere di dire che, non so se Beppe l'ha detto, perché ci è arrivato proprio in chiusura, stiamo realizzando l'associazione per presentare al Vescovo, una volta che il Vescovo ha l'associazione Amici di Manuel, questo campione della luce, potrà portare avanti il discorso di un cammino che lo renderà ancora più amico nostro, più amico che è presso il padre, che è presso questa madre. E, se permetti, mi è piaciuto prima leggere che una signora abbia detto: ho parlato di Manuel a catechismo ai bambini, ed è uno di questi motivi per cui ho scritto questo secondo libro. Vi dico che mi è costato carico, Manuel, qui stavolta mi vuoi proprio rendere la vita impossibile, perché come faccio a tradurre la tua vita, dopo che avevamo scritto il primo volume insieme alla mamma, dove abbiamo veramente raccontato quasi la radiocronaca di quei 5 anni di sofferenza, come faccio ancora oggi a dire qualche cosa di nuovo? Allora mi sono messo lì e col suo aiuto vi posso garantire, soprattutto nei momenti in cui è stato difficile cercare di tirare fuori delle sintesi, mi sono sentito proprio invogliato a rispondere alle tante richieste che sono arrivate in questi mesi. Perché ve lo dico chiaramente, molto onestamente, io all'inizio mi sono trovato con molta difficoltà a prendere in mano il diario della mamma, e forse l'ho raccontato nelle precedenti trasmissioni, ma voglio ripetere oggi, perché ma non è possibile che un bambino debba soffrire così e dire non prendo la tachipirina, non prendo il calmante perché voglio soffrire sempre di più e meglio con Gesù per sciogliere questi cuori induriti. E apro una parentesi, non so se rivelo qualche segreto, ma ho avuto già un'esperienza di questo scioglimento dei cuori induriti. Mi trovavo qualche mese fa in tempo di lockdown in una parrocchia e mancando la segretaria per problemi appunto legati al Covid, mi alternavo un altro sacerdote negli orari difficili, dal mattino alla sera. Una sera ero verso gli 17:30, pronto per chiudere e prepararmi per celebrare la messa, entra in ufficio un signore sulla settantina d'anni. Dico, potrei padre segnare la messa per mia moglie che è mancata un anno fa? Beh, volentieri, abbiamo parlato un po', le ho fatto quello che mi viene spontaneo fare in questi momenti, un discorso di solidarietà, di amicizia. Poi mi ha detto, andando via, ma voi avete ripreso a confessare in chiesa come le altre domeniche passate prima del Covid? Io dico, non così nel confessionale, ma c'è una saletta, ci sono diverse persone, ci sono anch'io che posso dare una mano. E dico, ma visto che mi ci trovo, dico, senta, sto per chiudere l'ufficio, se lei ha piacere ne approfittiamo, se vuole. Io sono beh, volentieri. Si confessa, non tradisce nessun segreto, mi racconta che era stato un brevissimo chierichetto fino a 15 anni, andato in chiesa fino a 20, poi da 20 a 70 anni non ha avuto più la fantasia e il coraggio di confessarsi. E dico, mi scusi la faccia tosta che ho, ma mi può raccontare o mi può dire per quale motivo ha sentito il bisogno di tornare a sentirsi l'abbraccio, a sentire l'abbraccio del padre? Ma perché ho letto la biografia di un bambino, e io sono rimasto subito lì, un bambino, quando parlo di bambino oramai mi si attrizzano le orecchie, ma dico, per caso si chiamava Manuel? Dico, sì, Manuel, ma è il piccolo guerriero della luce. E io ho detto, per non rivelare altri segreti, mi fa piacere che anch'io ho letto la sua biografia. Certo, allora mi sono detto, io con tante prediche che ho fatto, non mi sono mai sentito dire, reverendo, mi può confessare perché la sua predica mi ha commosso. Qualcuno magari l'avrà fatto, però non me l'ha mai detto. Ma sentirmi dire da un signore con molta serenità, ma anche con molta commozione, io dopo 50 anni torno a chiedere perdono al Signore perché un bambino mi ha commosso, mi ha convinto. Non pensate che questo sia già un grande segno di quello che sta facendo ancora oggi. Quando ha detto alla mamma, voi dovete scrivere molti libri su di me, perché voleva che arrivasse il suo messaggio, che c'è un Dio che ci ama, un Dio che ci aspetta, un Dio che a volte chiede anche una collaborazione, come l'ha chiesta a mano, è un po' difficile, come quella della sofferenza. E poi, per tornare al discorso della Madonna, Maria era sempre accanto al suo amico Gesù. Lui dice, io sono contento perché sono amato da Gesù e dalla mia Madonnina, questa Madonnina che lui ha avuto la fortuna di sentirla in azione. Se posso ancora raccontare un episodio o due, lui era innamorato dei fuochi d'artificio, se volete farlo felice fate il regalo dei fuochi d'artificio. Era in ospedale e sente passare sotto la finestra della sua stanza d'ospedale di Cristina di Palermo il suono di una banda e dice, mamma, che stasera ci saranno i fuochi d'artificio. E la mamma dice, ma Non è detto che tutte le processioni finiscono con i fuochi d'artificio. Però adesso mi raccomando, dormi. No, mamma, me l'ha detto la Madonna, mi ha detto la Madonnina, che siccome ho sofferto tanto in queste due giornate, mi premierà con questi fuochi d'artificio. E la mamma, sì, preghiamola, buonanotte, eccetera. E a mezzanotte il cielo di Palermo si è inondato di questa luce, anche di questi suoni. Hai visto, mamma? Te l'avevo detto, la Madonnina me l'aveva detto. E un'altra volta, stessa scena, passa la processione, e dopo poco i fuochi d'artificio e purtroppo il palazzo davanti alla finestra in cui è ospite, tra virgolette, ricoverato Manuel, impedisce a Manuel di vedere questi fuochi d'artificio. E allora comincia a dire, ma Madonnina, ma ti prego, mandali più su questi fuochi d'artificio perché non riesco a vederli. E la Madonnina poco alla volta l'ha accontentata, e poco alla volta questi fuochi d'artificio sono dati su, direte, sarebbero andati sullo stesso, ma intanto c'è sempre in campo, mette sempre in campo questa fiducia immensa in una mamma, la Madonnina sua, che sa che l'ascolterà, che gli darà la sua male la sua esistenza. Una Madonnina però che non prega mai, e questa è la cosa che mi ha più colpito, per la propria salute. Quando riesce ad andare a Lourdes insieme alla nonna Anna, che ha organizzato decine e decine di pellegrinaggi unitazzi alla grotta di Massabielle, portando sempre una letterina che Manuel scriveva alla sua Madonnina, quando è toccato a lui finalmente di andare, dopo aver sostato davanti alla grotta di Massabielle, la mamma gli si avvicina all'orecchio e dice: senti Manuel, ma hai pregato la Madonnina per la tua guarigione? Mamma, io ho pregato per Anna Maria. Anna Maria era la bambina che lui chiamava la bambina del silenzio, compagna di reparto, con la quale aveva intessuto una grande amicizia. Di fatto ogni volta che Manuel rientrava a casa, si fermava a un piccolo santuarietto prima del paese, le telefonava: Anna Maria, sono qui davanti alla cappellina della Madonna, diciamo insieme l'Ave Maria, e poi dopo continuava. E lui non ha pregato per sé, ha pregato per questa bambina che purtroppo, e la mamma gliel'ha fatto sapere l'anno seguente a Pasqua, era già volata in cielo. E questo è proprio, ci fa capire come questi bambini si lasciano, come dire, toccare dall'amore di una mamma o di un amico come Gesù, ma non per sé, per poi rilanciarlo agli altri. Ed è questo che sta realizzando Manuel. Io ho cercato, per tornare al discorso della signora, della catechista, di offrire un libro adatto ai ragazzi e adatto anche agli adulti, perché purtroppo devo ammetterlo, il primo libro è per stomaci buoni, nel senso, perché gente mi ha detto: tu mi hai rovinato la vita, mi hai fatto piangere tutta la notte. Non sono io, è Manuel, che la mamma e il papà che hanno con coraggio affrontato questa vicenda, questa situazione, e, perché ho pianto, ma mi ha fatto capire tante cose, mi ha fatto capire che la sofferenza non è solo un tormento, è anche un'occasione di salvezza, è anche un modo per rispondere al proprio Signore. E allora ho cercato di mettere in evidenza, in sei grandi capitoli, i varie tappe della vita di questo bambino, che nonostante tutto è un ragazzo felice, perché era contentissimo di andare a passare qualche giorno nella Giummarella, questa oasi in mezzo alle colline davanti al suo paese Calatafimi, dove ha voluto andare a chiudere i suoi giorni. E poi era uno che anche nella seconda casa, come la chiamavamo noi adesso, dell'ospedale, portava quel tono di serenità e di allegria che faceva diventare un ospedale, una struttura da cui tutti vogliono uscire quanto prima, se sono ricoverati, come una casa di amici e di persone. E poi soprattutto il capitolo centrale è la storia di questo amico segreto. Tutti i bambini in fondo hanno un amico segreto col quale parlano, hanno 4 o 5 anni, e sanno che possono chiamarlo per nome, giocare con lui o con lei, perché non tradisce, perché non fa la spia dalla mamma, e si parla, gli danno anche un nome. Manuel, questo bambino che è segreto, questo amico segreto, l'ha conosciuto Gesù, che ha voluto incontrare a 6 anni col permesso del vescovo, perché lui aveva bisogno di mangiarlo tutti i giorni, anche più volte al giorno, e ha delle espressioni incredibili per la sua amicizia con questo Gesù, con questo amico segreto, che poi più segreto non era, che sono utilissimi, e lo so per esperienza, da quanto mi scrivono e mi telefonano le catechiste, delle lezioni di vita per i bambini che si avvicinano a fare la prima comunione.
La prima comunione.
Il primo incontro con il Signore.
Bene, caro Don.
E poi vorrei dire che ho invitato questa volta per mettere i 3 fumetti dei 6 che Manuel aveva voluto scrivere, perché Manuel era rimasto innamorato dalla lettura di un bellissimo libro di un prete straordinario come Tompino Pellegrino, che ha 92 anni, ancora sforna libri. La mamma per la prima comunione le aveva regalato uno dei suoi libri, Ti racconto Dio, storie che hanno talmente affascinato Manuel, che Manuel ha detto: mamma, voglio anch'io scrivere delle storie. Ne ha scritte 6. 3 di queste le abbiamo trasformate in fumetti, perché lui voleva che diventassero fumetti, in quanto scriva come la sceneggiatura, e 3 invece le abbiamo lasciate, per ragioni di spazio e di costi, anche soltanto come raccontati. Poi c'è la parte dedicata ai canti, compresi quelli che abbiamo sentito di Manuel, e poi le preghiere fondamentali. Quindi, insieme ai disegni che completano le sue foto, viene fuori, penso, un prodotto utile che non ha la densità dell'altro, che è quello, come vi diceva un giorno un certo mio amico Don Eligio, è fatto per convertire i cuori, ma anche questo penso che possa arrivare a toccare i cuori di tutti, come ha toccato a me. Io ho scoperto molto di più Mario in questa seconda ondata di riflessioni, di scritture, che non nella prima, perché mi sono veramente lasciato incantare dalle sue parole, dai suoi messaggi, da quelle frasi che anche ha detto prima il Papa Peppe, che sono di un'attualità, ma anche di una profondità biblica incredibile, enorme, perché lui si nutriva di Bibbia, quella Bibbia che apriva a caso, come la mamma gli aveva consigliato, e trova sempre la frase giusta, quella frase che riceveva per quel giorno, quella frase che riusciva a mettere anche nelle lettere che scriveva ai preti, alle suore e a tanti bambini, comprese le letterine che scriveva nel giorno dell'Immacolato, di Natale, ai propri bambini, ai propri compagni di scuola, per dire dovete amare la Madonna, la Madonnina, eccetera. Ed è veramente, credo, uno dei nostri, posso definirlo così, profeti moderni, calzoncini corti, perché ha una spiritualità, un modo di ragionare. Me lo diceva anche il nonno quest'estate quando l'ho incontrato, uno dei due nonni, ma aveva delle uscite, dei ragionamenti, non da bambino. E io penso che sia proprio frutto di quella polverina magica, di quella bomba di grazia che da Maria, che dal Signore gli arrivava fino nel cuore, dal suo cuore ripartiva per gli altri.
Bene, grazie di cuore, grazie, grazie Don Valerio. Senti, volevo leggere, riprendere il messaggio che hai letto tu, poi un altro messaggio, poi direi a mamma Laura di chiudere, concludere lei la trasmissione, perché sicuramente si è ritrovata con una spiritualità al femminile, proprio Manuel è la spiritualità del maschietto, lei è al femminile, ma hanno vissuto un'esperienza grande. Ecco, tu parlavi di questo libro.
Mi sono dimenticato di aggiungere che sono riuscita a strappare, veramente minacciandola, una testimonianza straordinaria di mamma Enza. Guardate che se prendete questo libro, c'è tutta la storia, la sofferenza, la gioia dell'attesa di una mamma che ha fatto un cammino insieme a questo figlio straordinario. L'ho lasciata così com'è, sono 7-8 pagine dense di amore di una mamma che dopo 10 anni con il marito Peppe dice mi piace tanto avere un figlio, questo figlio non nasce perché ha un aborto spontaneo, ci rinuncia, poi a 35 anni torna in casa e dire guardate, il Signore ha ascoltato il nostro desiderio, e poi da lì comincia tutta la sua riflessione sulla bellezza della maternità, sulla bellezza della...
Lo leggeremo con amore. Grazie ancora. Allora è arrivato questo messaggio da questa catechista che dice: la storia di Manuel è servita per il catechismo dei ragazzi che si stanno preparando per la prima comunione. Grazie Peppe. Però c'è una frase iniziale che voglio regalare a te, alla famiglia di Manuel e alla famiglia di Laura, perché è così. Qui dice: un caro saluto ai genitori di questi santi. Perché tu parlavi di Manuel, io pensavo anche a Teresa e l'ho suggerito alla mamma. Figure così non possono rimanere nascoste. Ecco, e allora noi parliamo e qui una catechista li mette già nella costellazione del cielo. Ecco, santi. Poi, cara mamma Laura, è arrivato un altro bel messaggio. Stiamo percorrendo circa 100 chilometri per un appuntamento importante, ma grazie all'applicazione sul cellulare siamo riusciti a seguire questa stupenda trasmissione. Non mi nascondiamo che ci siamo commosse nell'ascoltare queste due storie differenti, ma legate da un unico filo conduttore, lo Spirito Santo, che riesce a realizzare meraviglie in anime così piccole, come dice Gesù, capaci di confondere i superbi. Grazie a mamma Laura e a papà Peppe per aver condiviso con noi l'immenso dono ricevuto. Un abbraccio, sono due religiose, sorella Elena e sorella Consuelo. Mamma Laura, direi di intervenire perché abbiamo ancora 9 minuti e poi dobbiamo chiudere la trasmissione. Ecco, che cosa farà in cielo Teresa in questo momento con Manuel?
Allora, spero ci stia ascoltando, stia sorridendo con Manuel e siano contenti di noi, di quello che stiamo facendo, e e spero ci diano la forza e il coraggio di testimoniarli sempre di più, affinché possano essere da esempio a noi come famiglia, ma a tutte le persone che hanno modo di ascoltare le loro storie, di quelli che li hanno conosciuti. Io sono veramente, ascoltando anche questa storia di Manuel, mi convinco sempre di più che, non lo so, il Signore li ha scelti, li ha prescelti, sono stati bambini prescelti, e noi come genitori dobbiamo ritenerci graziati dalla loro presenza, anche per breve tempo nelle nostre famiglie, perché veramente, almeno per quanto mi riguarda, io considero mia figlia come un esempio. Passo le mie giornate cercando di non tradire quello che lei mi ha lasciato, perché a volte, ecco, le difficoltà ci sono, la vita sta continuando, come è normale che sia, nonostante tutto, però a volte, quando, ecco, i pensieri ti assalgono, magari le preoccupazioni, le ansie degli altri figli, così, non lo so, è come se lei mi desse uno scossone e come se mi dicesse: mamma, ritorna sulla strada giusta. Cioè, mi fa capire che dobbiamo affidarci completamente al Signore. Lui sa tutto, è inutile affannarci, inutile cercare di trovare soluzioni. Io l'ho fatto durante la sua malattia, ho pregato tante volte, ecco, si parlava della Madonna, io l'ho pregata tante volte, io pregavo molto la Madonna verso il rosario, e lei lo faceva con me, perché dicevo: solo tu capisci il mio dolore, solo tu hai sei stata la prima che ha sopportato questa sofferenza, veder morire il proprio figlio Gesù crocifisso. E quindi le chiedevo di darmi tanta forza e di fare sì che questo non accadesse a me, come non doveva accadere a tante altre mamme. E Teresa, quando parlavamo della Madonna, questo mi diceva: lei ha avuto questa sensazione di sentire la sua voce. Mi disse, nel primo ricovero in ospedale, quando sentì questa voce che la chiamava, e dopo un po' lei è un po' stordita, disse: mamma, mi stai chiamando? Io dissi: no Teresa, non ti sto chiamando. E ha sentito questa voce che diceva, si toccava la testa e diceva: mamma, io ho sentito una voce che mi ha detto: Teresa, stai sempre vicina alla tua mamma e non ti accadrà nulla. Io facevo: Teresa, ma è la Madonna. Lei era, non dico spaventata, infatti quando stavo leggendo dal suo libro, il libro che ha scritto Don Luigi, che lui ha, come sapete, la sua voce registrata, mentre raccontava di questo fatto, Don Luigi gli ha chiesto: hai sentito gioia in quel momento? E lei ha detto: allora, più che gioia, ho provato una sensazione di conforto. E penso che lei nella Madonna trovava, ecco, questa, la forza. Un'altra esperienza che la lega alla Madonna è stata quando ha comprato, non so se l'ho detto l'altra volta, la statua, la bomboniera della sua comunione. Io proprio in quel momento, cioè nulla a caso, proprio in quel momento io avevo cercato di far comprare la medaglina della Miracolosa, perché io la porto sempre al collo. Ne ho grande fede e, ecco, l'ho sempre pregata con la novena e tutto, perché veramente mi auguravo, speravo in un miracolo, nella sua, cioè ovviamente il miracolo che io chiedevo della sua guarigione. Però lei in quel momento ha scelto di un'altra bomboniera, diciamo così, un pensiero, un ricordo che tutti dovevano avere. Ha scelto una bella Madonna, la Madonna che calpesta con il piede il serpente. Lei diceva: c'era anche la Madonna con i fiori, però a lei è colpito molto l'immagine di questa Madonna che col piede calpesta il serpente, perché era per lei un segno di forza. Diceva: la Madonna è riuscita a schiacciare il serpente, a distruggerlo, e io con la sua forza distruggerò il virus, perché lei chiamava virus questo brutto male che aveva. Non ci è riuscito nella vita terrena, però io penso che la Madonna è stata effettivamente molto vicina, perché altrimenti quello che ha passato, e con tutte le sofferenze che ha passato, e in che modo poi l'ha vissuto, sempre col sorriso, penso non sia stata una forza sua, né tantomeno nostra. E sono molto contenta. Lei ha anche un anno, mi ricordo, ha avuto come ruolo nel presepe di vivente del nostro paese, aveva i capelli corti, perché aveva appena finito di fare il trapianto di cellule staminali, le proposero di fare la Madonnina nel presepe vivente del nostro paese. Questo suscitò un po' di invidia tra le sue amichette belle con i capelli lunghi, così gli faceva: come fa un chierese con i capelli cortissimi a interpretare la Madonna? Fu una scelta, secondo me, delle maestre, perché volevano, non lo so, volevano farla sentire importante, no, per quello che aveva passato. E mi ricordo quando siamo andati dalla sarta a fare l'abito, a preparare l'abito della Madonna, lei con le lacrime agli occhi non lo voleva misurare, perché diceva: mamma, io non posso misurare questo abito, io sono indegna di interpretare la Madonna. C'era una bambina piccola così che capiva l'importanza del ruolo che stava per interpretare e non si sentiva degna di farlo. Quindi questo dico, sono bambini eccezionali, che sono, ecco, ben oltre quello che noi ci aspettavamo. Diciamo sì, li abbiamo educati noi, li abbiamo fatti vivere nelle nostre famiglie, ma sono stati veramente da esempio, sono stati una bomba di ossigeno per tutti noi.
Bomba di grazia, Manuel, bomba di ossigeno, Teresa. Guardate, purtroppo mancano 2 minuti, devo proprio chiudere, a malincuore. Comunque è arrivata ancora questa mail dalla suor Silvana. Carissimi, per me è sempre una grande gioia ascoltare queste testimonianze. Riempiono il mio cuore di grande fede e di solidarietà. Sono testimonianze che toccano il cuore e l'anima e ti spronano ad andare avanti nella nostra quotidianità. Grazie, grazie, ne faccio tesoro. Ecco, senti un po', Don Valerio, Radio Mater fa grandi cose. Vorrei dirti, te l'ho già accennato, se fosse anche d'accordo, mamma Laura, vedendo l'amore che hai messo per Manuel, se tu conosci un po' di più la figura di Teresa, non è possibile che non scatti la stessa cosa. Chissà che un giorno tu non possa anche scrivere un libro bellissimo su Teresa, perché sono 2 angeli che il Signore mi ha fatto incontrare. E ti assicuro che sarai.
Sì, ma io sono convinto, anzi, chiedo scusa a mamma Laura, mi piacerebbe poi avere, magari, sai, che smai se mi passi il suo contatto.
Io ti giro il suo numero e ti dico a me.
Per me. Sì, sai che cos'è, Alicio? Io sto imparando da questi bambini, quindi andare anche a scuola di Laura mi farebbe, scrivere di Teresa mi farebbe immensamente piacere, perciò voglio anch'io fare i complimenti alla mamma Teresa. Sa mamma Teresa cosa farebbe mamma in questo momento? Direbbe: mamma, vai a comprare una bella rosa per Teresa, perché è quella che faceva per le mamme che erano nel reparto con tanti bambini ammalati come lui. Aveva sempre, come diceva prima il papà, un pensiero per i poveri, ma per le mamme era di una delicatezza e tenerezza e non le faceva mai mancare le rose, quelle rose che ogni anno ancora mamma e papà di mano le portano nel reparto dove è vissuto il loro figlio.
Bene, purtroppo devo proprio chiudere. Se volete salutare, salutarvi, salutare i radioascoltatori, è stata una bomba di grazia anche questa trasmissione.
Grazie a tutti, di vero cuore,
direi a Don Eligio grazie di esistere, cioè grazie di esistere come radio, come persone, come apostoli di questi messaggi che ci arrivano attraverso i bambini, alla bocca dei bambini e dei lattanti.
Affermi la gloria. Ok, senti Don Valerio, 3 secondi, come si chiama il titolo del libro?
Ah, guardate, questa volta qui l'avevo intitolato Il Manuel e l'amico segreto, però a un certo punto mi ha ispirato lui 3 giorni fa: Valerio, no, devi tirare fuori Manuel e la ricetta, il segreto della felicità. Lui ha inventato una ricetta sulla felicità e quindi tutto il libro che parla anche di sofferenza, ma alla fine è un messaggio alla felicità. Qual è il segreto della felicità? Avere un amico grande come Gesù, un'amica grande come una mamma guardando una Madonnina, e poi dare una mano a tutte e due a sciogliere i cuori induriti come fa un grande guerriero della luce come è stato lui.
Beh, allora io ti giro adesso subito il numero, grazie, diamo la benedizione insieme, perché è una grande famiglia che oggi arde d'amore con questi 2 fuochi, Manuel e Teresa. Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Ecco, caro Don Valerio, noi benediciamo tutta questa famiglia nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Grazie a tutti, grazie Don Mario per il sì che ha detto la mamma, perché non avremmo avuto questo grande dono. Grazie a Giuseppe, alla regia, grazie di cuore a tutti. A risentirci, a presto, grazie.
Grazie, buonasera.
Buonasera a voi, arrivederci, grazie.